Benvenuti Emanuela Campanile al microfono, il nostro grazie ovviamente allo staff tecnico e di regia. Facciamo entrare i nostri ospiti, prima di tutto il professor Leonardo Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, intanto la regia mi dice che stanno per ricollegarsi con il secondo ospite, Manuel Anselmi, ricercatore in sociologia dei fenomeni politici presso l'Università degli Studi di Perugia, docente di democrazia e sviluppo presso l'Università Luis Guido Carlima in America Latina e coordinatore della rete di ricerca nazionale, populismi e politica globale dell'Associazione Italiana di Sociologia. Mi dicono che è in linea. Professore, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, scusate, sono in macchina. Ci sono però, ci sono.
Perfetto, tutti presenti. Allora, alle 12.30 è entrata in vigore la Brexit, dunque la Premier britannica Theresa May ha firmato la famosa lettera per la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona sancito dal referendum del 23 giugno scorso. La Scozia però minaccia di lasciare il Regno Unito prima di entrare nei particolari poi politici. Quello che a noi interessa è capire se la decisione di questo referendum del 23 giugno scorso è un esempio di deriva populista in democrazia. Allora, lo spunto ce lo dà anche il libro proprio del professor Anselmi, Populismo, teorie e problemi. Allora, iniziamo con lei, professor Anselmi. Bisogna un po' riflettere su quello che oggi si intende per populismo, visto che forse c'è un'incomprensione di fondo, il famoso misunderstanding all'inglese. Molti, o i mass media anche complici, fanno passare un po' il messaggio che il populismo è un qualcosa che appartiene alla realtà di oggi, alla nostra epoca. È così?
No, non è così. Infatti l'obiettivo del libro era un po' fare chiarezza, visto che mi occupo di populismi da prima latinoamericani, poi europei, da un po' di anni. E c'è un dibattito decennale sul tema. Capisco che nell'uso pubblicistico, dell'uso comune, è una parola molto ambigua, molto che ha proprio difficoltà, no? C'è una certa difficoltà a definire con rigore, e quindi l'operazione del libro era quella di illustrare questo dibattito e le molteplici teorie che da perlomeno 40 anni, 50 anni esistono su questo tema. La cosa interessante che mi viene subito da dire relativamente al Brexit è che se noi prendiamo dei libri sul populismo, gli studi degli anni 50 sul populismo, proprio l'Inghilterra veniva considerata una delle democrazie quasi immuni, esenti da populismo, perché istituzionalmente molto, molto consolidate, molto solide. È interessante vedere che lo stupore quindi è stato preparato da una lunga tradizione, insomma, cioè da un fatto che nessuno poteva immaginare che proprio in Inghilterra una decisione come il Brexit avrebbe potuto, diciamo così, sconvolgere l'opinione pubblica. Quindi è interessante il caso inglese in prospettiva.
Quindi in qualche modo, non so se anche lei, professor Becchetti, è d'accordo, i media hanno un ruolo decisivo anche sulla comprensione degli stessi termini che poi vengono usati.
Sì, senz'altro. Io credo che la novità oggi sia dovuta ovviamente alla rete, nel senso che la rete crea quel cosiddetto confirmation bias, no? Per cui le persone tendono a chiudersi anche nelle comunità di coloro che la pensano allo stesso modo, anche perché qui si sentono confermate e rinforzate, e questo tende secondo me a propagare e a rinforzare anche le poste verità o comunque la convinzione nelle persone che delle cose che in realtà non sono vere lo siano perché la propria comunità lo afferma. E questo secondo me è un problema molto grosso, perché nel caso proprio della Brexit sappiamo che fondamentalmente si contrappongono due modi di vedere l'economia, quella dell'economia come 1 più 1 fa 3, che è secondo me la visione giusta, cioè attraverso l'incontro delle diversità e attraverso fiducia e cooperazione si possono creare delle torte più grandi, più valore, no? Pensiamo anche a Johnson, da dove vengono le idee, il famoso video di questo studioso dell'innovazione. e dall'altra l'idea invece è 1-1 fa 0, no? Un po' quello che dico oggi su Avvenire nell'editoriale, cioè che la torta è fissa e se io prendo qualcosa chi arriva mi viene a togliere la fetta. Questa visione poi ha portato ovviamente all'ostilità nei confronti degli stranieri, all'idea dell'Europa come luogo che in realtà sottrae risorse invece di darle, eccetera, eccetera, e da lì è un po' venuto fuori tutto il tema.
Allora, se andiamo a vedere la definizione di populismo, sostantivo maschile, ecco quanto ci spiegano: qualsiasi movimento politico diretto all'esaltazione delle qualità e capacità delle classi popolari. Qui c'è anche un po' una demonizzazione di questo termine, una demonizzazione che in Europa si fa, è emersa soprattutto come fenomeno della destra cosiddetta radicale. Allora, vogliamo cercare di tratteggiare la giusta misura, professor Anselmi?
Sì, anche qui è molto contestuale e bisogna un po' fare riferimento a vari contesti geografici. In Europa noi abbiamo avuto una diffusione dei movimenti populistici con la destra degli anni 90, ricordiamo Haider, insomma, Le Pen, cioè. Però è pure vero che in altri contesti, per esempio nei contesti latinoamericani, i neopopulismi latinoamericani della fine degli anni 90 del 2000, sto parlando di Chavez, di Evo Morales, e sono neopopulismi di orientamento progressista, quindi le cose vanno un po' sempre distinte e analizzate. La cosa interessante è che in realtà noi oggi abbiamo una democrazia che risente di deformazioni populistiche nel momento in cui c'è da prendere delle decisioni. Nel caso del Brexit, la cosa interessante è che la scelta del Brexit è stata per molti versi una scelta, nasce come scelta quasi plebiscitaria da parte di Cameron, che quasi voleva a tutti i costi, era sicuro, se vi ricordate, di consolidare la propria leadership vincendo il referendum, cosa che qualcuno ha messo in relazione pure con la personalizzazione del referendum del 4 dicembre di Renzi. Però è vero pure che Cameron è un leader che ha uno stile non smaccatamente, però aveva dei tratti fortemente populisti. In realtà è in linea con la leadership precedente di Blair. Quello che è interessante è che poi dopo l'esito del Brexit è stato di tutt'altro tipo e l'esito è stato più populistico ma in una direzione diversa, cioè una direzione protezionistica, perché un po' ha concretizzato una cultura anti-europea che in Inghilterra si è diffusa negli ultimi decenni, anti-europea, fortemente anti-europea, che ha attecchito nelle classi soprattutto extrametropolitane, perché se vi ricordate i risultati, soprattutto fuori da Londra, fuori dalle grandi città, si è votato per il Brexit.
Professor Becchetti, questa cultura anti-europea ha delle ricadute sul mondo economico. Ovviamente prima che la macchina Brexit si realizzi completamente ci vorranno almeno un paio d'anni, però è anche vero che siamo partiti da una scelta di popolo, ha un atteggiamento dunque culturale, ad un piano questa volta economico in cui gli equilibri iniziano forse a scricchiolare, o perlomeno nessuno ancora può dire quello che sarà, visto tra l'altro che ci stanno nel frattempo anche si sono inserite degli scontri fortissimi. La Scozia aveva già all'epoca detto largamente no alla Brexit e ha risposto proprio alla May tramite ovviamente la First Minister Nicola Sturgeon di realizzare un secondo referendum per l'indipendenza della Scozia dalla Gran Bretagna, cioè sembra un effetto domino, un effetto a catena che non ha più fine.
Sì, no, io scherzo, dico che se entriamo nella logica dell'1-1 fa 0, comincio a vedere come nemico, come avversario, anche la persona del condominio, la persona che vive nell'altra zona della città, quindi la cosa si propaga. In realtà uno dei rischi più grossi è quello della disgregazione, perché sappiamo che sia la Scozia, ma non solo, se Londra potesse, anche Londra uscirebbe, nel senso abbiamo visto che il sindaco è andato a fare una sua campagna personale pro Europa, andando a incontrare leader europei. Per quanto riguarda gli effetti economici è difficile dire, perché chiaro non c'è un solo fatto, nel frattempo succedono tante altre cose. Quello che è certo di alcune cose, sappiamo che per esempio una compagnia elettrica più importante inglese ha dovuto aumentare del 20% le bollette, perché ricevendo i soldi in sterline dagli inglesi e poi pagando, approvvigionandosi in euro, ha dovuto far questo per tenere in piedi il bilancio. Quindi direi che non siamo adesso in grado di valutare le conseguenze. Una cosa che volevo dire sul populismo, in effetti, cioè, non dobbiamo poi buttare a mare la parte positiva, no? Cioè, popolare è una cosa positiva e sappiamo che anche un obiettivo anche dei partiti progressisti, della stessa dottrina sociale, è lavorare nell'interesse anche dei ceti meno abbienti, no? Degli ultimi. Quindi il vero problema secondo me è quando questo viene fatto in maniera artata, viene fatto con delle post verità, viene fatto credere alle persone che quello è il loro interesse, ma in realtà non lo è. Quindi io appunto mi piace più sottolineare questa parte qua nell'aspetto negativo, cioè l'utilizzo strumentale dell'appello alle classi popolari, ecco.
Professore Anselmi, non è paradossale che appunto questi movimenti populisti abbiano delle leadership carismatiche a tal punto da diventare dei fenomeni, come possiamo dire, estremamente istituzionalizzati?
Sì, in realtà, guardi, il tema è che il populismo, vorrei mettere un po' il punto su una cosa. Come diceva il collega, il problema è la base popolare, ce l'hanno in democrazia, la devono avere tutti i movimenti, ci mancherebbe. Noi siamo, la democrazia è basata sulla sovranità popolare. Questo è un tema su cui io insisto molto. Il populismo sono forme di espressione della sovranità popolare dirette. Cioè, che non, in contesti in cui ci sono dei processi di disintermediazione. Gli studi sul populismo oggi sottolineano che i fenomeni populistici si diffondono laddove ci sono dei meccanismi di disintermediazione istituzionale. Quindi la base popolare esprime la propria sovranità cercando appunto leader carismatici oppure movimenti dove si possa, diciamo così, decidere in modo diretto, con una rappresentanza non mediata. Ecco, allora, detto questo, fatta questa premessa, la cosa interessante del Brexit è che stupisce che una decisione così delicata, con delle implicazioni che ancora oggi non sappiamo quali saranno, quindi immaginate, avrebbe dovuto essere oggetto di una mediazione, di una discussione, non dico pluriennale, ma quantomeno quantomeno di più mesi. Ecco, una decisione del genere venga presa con uno strumento, certo, e non accompagnata da una riflessione pubblica e nemmeno istituzionale adeguata. Quindi quando noi parliamo in realtà di populismo oggi non parliamo più solo della dimensione dei movimenti, parliamo del fatto che ormai ci sono dei contesti in cui anche le democrazie più consolidate come l'Inghilterra vivono questi fenomeni di decisione immediate su cose appunto molto molto importanti. Quindi magari 30-40 anni fa non sarebbe mai successo che una decisione del genere arrivasse a un esito del genere. Quindi attenzione, perché il populismo non è solo movimento, non è solo movimento e carisma. Il populismo è un fenomeno anche sistemico della democrazia.
Quindi diciamo non è così nuovo come ci potrebbe sembrare, per ritornare appunto all'inizio.
No,
come
è nuovo nel senso che sono nuovi, è nuovo il fatto che in Europa, nelle democrazie occidentali, che un tempo noi vedevamo come delle democrazie liberali ben solide, appaiono questi fenomeni all'interno come forme di governo, perché lo stesso Trump, noi abbiamo avuto Rospero, abbiamo avuto tantissimi altri candidati che non hanno raggiunto la Casa Bianca, eppure c'è una matrice, una tradizione di populismo nordamericano, però solo oggi le democrazie occidentali stanno vivendo di una dimensione, un tempo si diceva post-democrazia, una dimensione di crisi istituzionale che permette la manifestazione di questo tipo di forme di consenso, perché l'altro termine potrebbe essere derive democonsensuali, cioè delle espressioni politiche che sono basate sull'immediatezza, sul consenso diretto, e qui il tema della post-verità è importante, perché è più una visione semplificata, un'opinione semplificata delle cose che decide su delle cose che invece meriterebbero una programmazione,
quindi
una valutazione più ponderata.
Alla fine, una domanda per tutti e due, però diamo la parola adesso al professor Becchetti. La nascita del populismo, il riproporsi in questi termini, non dipende solo dalla crisi economica?
No, è assolutamente, come è stato detto molto bene, abbiamo avuto degli episodi importanti, degli incidenti, due in particolare, con dei leader politici che hanno pensato di fare appello direttamente al popolo, facendo decidere al popolo che su questioni molto molto delicate, su cui forse i delegati, diciamo i politici veri e propri, avevano maggiore capacità e competenza per scegliere. E quindi questo fatto della disintermediazione è assolutamente fondamentale. Il tentativo di un leader di appellarsi direttamente al popolo c'è sempre stato in tanti momenti storici. È chiaro che oggi la differenza è che il leader ha degli strumenti, diciamo, molto più immediati e diretti, no? E può quindi usare questi strumenti per creare questo legame diretto col popolo. Non c'è bisogno di fare un comizio in pubblico, non c'è bisogno di trovare degli spazi in televisione, ma basta anche l'uso dei social, eccetera. Ecco, questo secondo me è una differenza, nel senso che oggi il politico populista che vuole disintermediare ha a disposizione degli strumenti, pensiamo anche a Trump, all'uso di Trump, di Twitter, eccetera. Io vi devo però salutare a questo punto.
Leonardo Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Manuela Anselmi, non la lascio un secondo solo per sapere se allora il populismo incardinato nella realtà storica di oggi nasce principalmente dalla crisi economica, perché un po' il messaggio è questo: la crisi economica, la gente non ce la fa più, eccetera eccetera, il malcontento, populismo.
E questa è la spiegazione più immediata, più populistica del populismo. No, in realtà il populismo è una dimensione strutturale delle democrazie. Ovviamente i processi di globalizzazione e la crisi economica accelerano e accentuano, però diciamo, sono, come tutti quei fenomeni così complessi, sono fenomeni dal punto di vista delle cause multifattoriali, quindi non è che possiamo trovare su una sola spiegazione. C'è una concomitanza di fattori, come abbiamo visto in differenti contesti si manifesta in modo diverso. La cosa interessante, la sfida interessante per gli analisti è quella di analizzare in termini comparati questi fenomeni che ormai coinvolgono tutti, buona parte delle democrazie occidentali e non, e vedere qual è l'elemento comune. Questo è un lavoro che sta interessando moltissimi esperti, è un lavoro sul quale poi sicuramente da quei risultati nascerà la prossima teoria democratica, cioè un ripensamento profondo della democrazia. Cioè la cosa interessante di questi fenomeni è che noi stiamo proprio ragionando, ma non dico solo gli esperti, ma anche il cittadino sta riflettendo sulla funzione della rappresentanza democratica, come sta cambiando, pure cioè questo fatto di prendere alcune decisioni e poi avere degli effetti così scioccanti.
Esatto,
io mi ricordo i giorni dopo il Brexit c'è stata una vera e propria, quasi un vero e proprio pentimento sociale collettivo da parte di molti inglesi che quasi non si rendevano conto di quello che avessero fatto. Questo è interessante perché dà la misura, appunto, che la democrazia non è qualcosa né di definito né storicamente compiuto, e nemmeno di un processo dinamico che coinvolge appunto le persone, e questa è una fase in cui i processi di democratizzazione sono fortemente sollecitati, perché le strutture istituzionali delle democrazie sono in in riconfigurazione, diciamolo.
Professore, continuerei a parlare con lei volentieri, purtroppo il tempo è tiranno a proposito di populismi, quindi la devo salutare, grazie per essere stato con noi, per saperne
grazie
di più, Manuel Anselmi, Populismo, Teorie e Problemi, edito dalla Mondadori. Grazie per essere stato con noi.
Grazie.